This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning.
Stay human.
With the sound of boom, bah. Can I hear it once again?
Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human.
Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom.
In studio è venuto a trovarci il regista Marcello Bivona, che ci parlerà di un suo lavoro sui siciliani d'Africa.
Like a lifesaver deep in the ocean.
E arriveremo a lui dopo aver conosciuto uno strano combo che ha reso celeberrimo in tutto il mondo un hit tunisino. A proposito di grande musica, per la rubrica Le canzoni raccontate, quest'oggi parleremo di un classicissimo di Diana Washington. Ma iniziamo e come sempre lo facciamo con un blues, e quest'oggi abbiamo scomodato niente po' di meno che Muddy Waters.
All right, okay, we're gone. Roll it. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high.
Don't you know?
gonna get high just as he showed my name. Well, you know, I'm gonna get so high this morning.
Era Muddy Waters in un classico senza tempo come Champagne Refere. E a proposito di musiche che sono senza tempo, beh, Samara Joy è una giovane musicista che è balzata agli onori delle cronache da non molto tempo, ma che già lascia dei segni che ci fanno intuire che le sue canzoni sono tra quelle che appartengono appunto a questa categoria, le canzoni senza tempo. È uscito un nuovo singolo, si chiama I Miss You So. Lei è Samara Joy, 23 anni, è un artista che si sta rivelando una sensazionale vocalist, un artista che ha iniziato un percorso che le permetterà di entrare nel novero di artisti del livello di Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, insomma le grandi star che l'hanno preceduta incidendo per una storica etichetta per cui lavora anche lei, ovvero la Verve. E per farvi rendere conto che non sto esagerando, beh, ascoltatela in questa I Miss You So.
Those happy hours I spent with you, that love each rendezvous, your voice so soft and low, most of all, I miss you so. You once filled of all, I miss you.
Adesso Mario aveva annunciato che avremmo anche quest'oggi raccontato una canzone, e la canzone di cui vogliamo parlare è stata scritta da Noel Coward. La canzone è Mad About the Boy e venne scritta da Coward per la commedia musicale World and Music. Era il 1932. Quando la scrisse, Coward strizzò segretamente l'occhio alla retorica omosessuale che allora era tabù. A seguire il testo è più facile leggerci l'infatuazione di un uomo maturo per un gigolò che l'ossessione di una donna per un divo di Hollywood, come si evince dalla traduzione letteraria. Diana Washington, la potentissima e leggendaria urlatrice soprannominata Queen of the Blues, non ebbe esitazione quando nel 1952 decise di inserirla nel suo repertorio affidandosi a un arrangiamento orchestrale di Walter Rodel. On the silver screen. He melts my foolish heart in every scene. Diva capricciosa e indipendente, aveva ereditato il temperamento focoso e dispotico dalle blues singer dei primi del Novecento, gente come Ma Rainey e Bessie Smith. La versione che abbiamo in sottofondo è quella incisa con la produzione di Quincy Jones e pubblicata postuma 2 anni dopo in una compilation. Quando la incise, Diana era la donna matura che Coward aveva immaginato o usato come paravento, soggiogata dal giovane attore con la faccia da mascalzone, ma non al punto da perdere la testa. Will it ever cloy? This odd diversity of me. Dio sa che non sono una pazza, dovrei fregarmene. Dio sa che non sono una scolaretta nel turbinio della sua prima relazione. Approfittando del testo, Diana Washington allude, ammicca, sfoggia tutta la sua estensione vocale. Dobbiamo ricordarci che lei fu la maestra di Aretha. Dicevamo, sfoggia tutta la sua estensione vocale per dar voce al delirio di quella povera donna intrappolata in un sogno impossibile. All because I'm mad about the boy. La versione di Mad About the Boy è fatta da un sacco di artisti. Insomma, quella di Diana Washington è difficile da eguagliare. Solo Carmen McRae ha inciso una sofisticata versione all'altezza della maestra nell'album dedicato a Noel Coward. Ed è proprio la versione di Carmen McRae che noi ora ci andiamo ad ascoltare nella sua interezza. About the boy, I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights
I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. Lord knows I'm not a fool, girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again. Pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue in some strange way, I'm glad about the boy. And I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't.
Giriamo pagina. Radio Popolare. Stay human.
Hva var det vi gjøre? Penger og plastikkplanter. Hva skal du ta med deg gjøre? Når lufta går ut av lungene dine, ja ja. Penger og plastikkplanter. Hva skal du ta med deg gjøre? Når lufta går ut av lungene dine, ja ja.
Allah, Allah, ya Baba, wa salam alaik, ya Baba. Allah, Allah, ya Baba, wa salam alaik, ya Baba. Ya vet at du tror, ya Baba, at jeg blir stor, ya Baba. Allah, Allah, ya Baba, wa salam alaik, ya Baba. Allah, Allah, ya Baba, wa salam alaik, ya Baba. Ya vet at du tror, ya Baba, at jeg blir stor, ya Baba.
Ja, og jeg får niseler og niseler, niseler og niseler, og jeg får niseler og niseler, og jeg får.
Allah, Allah, ya Baba, wa salam alaik, ya
to throat. Yeah, Baba, I can't be stood. Yeah, Baba, Allah, Allah.
Hit dei Carpe, un duo rap norvegese che da quando hanno debuttato nel 2004 sono diventati la più grande band del paese scandinavo grazie a produzioni discografiche acclamate e ai loro show che sono decisamente ambiziosi e di successo. Un duo norvegese, vi dicevo, composto dagli artisti audiovisivi dal nome difficilmente pronunciabile dal sottoscritto Chirag Ramshikant Patel e Magdi Omarf Itreide Abdelmagwid. Ciumbia, veramente difficili i cognomi, ma dato di fatto è che loro a gennaio dello scorso anno hanno pubblicato un album che si chiama Omar Sharif, un lavoro che è un universo ricco di omaggi e cenni al loro background. Chirag è un artista di origine indiana, mentre Magdi è di origine egiziana. Vi dicevo che le loro canzoni, le loro produzioni sono ricche di omaggi al loro background, nei riferimenti, nei testi e in tutti i contenuti visivi. Per esempio il brano che ci siamo ascoltati è una cover di Sidi Mansour, un brano folk tunisino con un ritornello in arabo. Ecco, loro hanno avuto un successo che in Norvegia, insomma, non c'era mai stato qualche cosa di simile. La band, dopo la pubblicazione dell'album, è stata acclamata dalla critica. I due hanno una leggendaria crew di ballerini, i Quickstyle, che hanno prodotto uno show spettacolare che è andato in scena allo Spectrum Arena di Oslo. 10 spettacoli in un mese, 115.000 biglietti venduti, un record assoluto. La band, ma anche i ballerini della crew, sono tutti figli di una generazione di immigrati e rifugiati provenienti da tutto il mondo, fuggiti in Norvegia per crearsi una casa. Ecco, Omar Sharif è un progetto multiculturale, decisamente originale, che unisce e include creando una energia contagiosa e davvero unica, che sta, dopo il successo in Norvegia, conquistando l'Europa. E non è un modo di dire, perché hanno suonato anche qui da noi a Milano qualche giorno fa ai Magazzini Generali, anche qui sold out. Ecco, io vi mando ancora un brano dove tra l'altro viene citata una grandissima musicista amata da tutto l'universo medio orientale, ovvero Fairuz. Il brano che ci ascoltiamo si chiama Baraf, Fairuz, e loro sono i norvegesi Carpe.
se deve echar a ver.
Y alertos, y alertos. Shere dunya so hemos criado. Y alertos, y alertos, y alertos.
Ey, ey, ka, 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 ka. Prune fëtëre ti bara filen Black Benz. Veta pa maj, veta pa maj. Ingen parasol e le karier lens. Kanë shikë mi saj. Nuri pratën për grek dhe për yta për maj. Inshallah, se me lëge engler i snën dhe paraf. Jam blom start decibel rrit fra pëkën e aj. Blosh e lovin me lamif. Pe bush si baba hafet. Hodhan som abdel më legit. Dja son zin kut dhe lavi. Oh, vore më maravit. Som paraf, më më fërti shqy. Zoja kalere në kalash. Ja videle ku qy yti jallën abu bana. El krytën ati drengis e lënu e marihuana. Ja eve të faja.
Si ti me shara vaya feroz por ta pena vada cuando se te me shara vaya
y alertos y alertos shere dunya so hemos criado ya alertos y alertos y alertos shere dunya so hemos criado ya alertos.
Hvorfor må du ta på 5. skje? Hvorfor går du ut og blokker så selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor ser du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til lege? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke på treningssenter? Hvorfor tror du du må insulin? Hvorfor går du og får høyt blodtrykk? Hvorfor går du ikke melkpuls? Hvorfor går du ikke til skolen? Hvorfor går du og får ansvars? Hvorfor går du og får hjerteflimmer? Hvorfor går du og får beinmarkskreft? Hvorfor går du ikke etter vinter? Hvorfor går du ikke bare for trend? Hvorfor går du? Hvorfor? Baba, jeg har ikke et fyrt tårn. Og da vel sitt tok en storm. Baba, jeg har ikke et fyrt tårn. Jeg har hva de skulle lyst på. Baba, jeg har ikke et fyrt tårn. Og da vel sitt tok en storm. Baba, jeg har ikke et fyrt tårn. Jeg har hva de skulle lyst på.
E con questo strano gruppo che arriva dal nord Europa, ma che, come avete sentito, ha rielaborato a modo suo un celeberrimo hit tunisino, rimaniamo da quelle parti, ci colleghiamo telefonicamente con Marcello Bivona, che ha appena curato la realizzazione di un docufilm che ci porta proprio in Tunisia, ma in uno scampolo particolare di Tunisia. Marcello, buongiorno, benvenuto su queste frequenze.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il titolo del tuo lavoro è già abbastanza esplicativo, però vorremmo che tu ci raccontassi meglio di cosa si tratta. Siciliani d'Africa. Noi siamo abituati invece ai tunisini o gli africani che vengono in Sicilia, qua invece era un'operazione inversa?
Sì, sì, questa è un'operazione inversa e appunto si chiama il film Siciliani d'Africa, Tunisia terra promessa, perché racconta, diciamo così, si potrebbe dire una pagina nera, una delle pagine nere dell'emigrazione italiana, cioè quella che ha investito l'Italia verso il suo sud, verso il sud del Mediterraneo, e di cui nessuno sa nulla e nessuno conosce niente. Cioè c'è stato un periodo alla fine dell'Ottocento dove l'emigrazione non era solamente rivolta all'America, all'Australia, al Belgio, paesi che noi conosciamo a menadito, ma si rivolgeva a sud del Mediterraneo, e in Tunisia, nella fattispecie, nella fine Ottocento, dopo l'instaurazione del protettorato francese nel 1881, si riversa una massa enorme di proletariato, in particolar modo dalla Sicilia, e si riversa in Tunisia.
Ah, erano siciliani quindi quelli che andavano tendenzialmente?
L'80% della comunità era siciliana, infatti il film non per nulla si chiama Siciliani d'Africa, perché proprio vuole raccontare tutto quello che la Sicilia ha portato in Tunisia e viceversa la Tunisia ha trasmesso alla Sicilia e poi all'Italia. Ed è stata un'esperienza ricchissima, perché questa comunità aveva trovato, si era radicata tantissimo in questo humus, diciamo, e aveva creato proprio un aspetto diciamo etnico estremamente moderno, perché era una commistione di lingue, religioni, culture che si intrecciavano e convivevano. Questa è una cosa importante, non c'era integrazione, perché oggi si parla e si abusa di questa parola, l'integrazione, si conviveva, poi ognuno rimaneva con la sua identità, questo è importante, e c'è stata un'esperienza ricchissima che purtroppo è finita quando la Tunisia ha avuto l'indipendenza nel 1956, e nell'arco di un decennio questa comunità, che contava più di 100.000 persone, con strazio, con estremo dolore, ha dovuto lasciare il paese ed è rimpatriata. Ma rimpatriata dove? In una patria che nessuno conosceva, l'Italia. Chi conosceva l'Italia? Il nostro paese, perché io vengo da quella comunità, ormai eravamo installati là da 3-4 generazioni, e quindi ritornare in patria, questa patria che non conoscevamo, che non ci conosceva e ci ha accolti per assurdo nei campi profughi. Cioè noi siamo arrivati da profughi.
Esattamente come coloro che arrivano adesso dal sud del Mediterraneo in Sicilia.
Sì. E quindi vedi che la storia è sempre un corso e un ricorso, no? Di queste cose che che non si possono fermare, però hanno dato vita ad esperienze bellissime, e quindi ecco nel film.
Ecco, io infatti adesso volevo chiederti proprio questo, cioè questa è la storia che tu hai voluto raccontare in questo docufilm, ma trattandosi di una storia di un po' di anni fa, bisogna tornare indietro nel tempo, come hai lavorato per raccogliere il materiale?
Allora, il materiale, sai, di solito quando si fa un docufilm non è come nel film a soggetto, dove c'è un piano di lavorazione prestabilito, un mese di tournage.
Sì.
Un documentario si raccoglie materiale, si raccoglie. Poi c'è stata l'opportunità, assieme al mio socio che è Alfonso Campisi, che è un docente dell'Università di Tunisi e studioso della storia della comunità italiana in Tunisia, che mi ha detto: Marcello, perché non facciamo un film? Io venivo già da altre esperienze, avevo fatto un altro film che si chiama Ritorno a Tunisi qualche anno fa, e ho detto: beh, partiamo. E così siamo partiti, raccogliendo un po' di interviste, e poi attorno a queste interviste sono entrati altri materiali belli, e tra l'altro archivi regalatomi da un signore 85enne oggi che si chiama Giuseppe Gabriele, che all'epoca lui veniva da Tunisi, oltre che essere un agricoltore, un grande viticoltore in Tunisia, aveva la passione del cinema, aveva girato un mucchio di cose in 9 mm e mezzo addirittura, un formato della Pathé di quel tempo, e lui mi ha regalato tutti questi materiali che sono andati a comporre il film, e sono venute cose bellissime, perché io lo rivedo, lui mi racconta la sua storia, lui, la moglie, e noi li rivediamo quando avevano 20 anni, sono veramente loro. Quindi assieme alla sua storia ho ricostruito la nostra storia, capito?
Perché lui era un amante delle riprese, del cinema, sì, della fotografia.
Sì, un amatore del cinema, sì. A quel tempo, sai, lavorare anche in passo ridotto, 16 mm, non era una cosa usuale, quindi però poteva permetterselo. E quindi lui si era dotato di questa cinepresa 9 mm e mezzo dell'epoca, poi ha lavorato anche con l'8 mm, il Super 8, e ha girato tantissime cose, guarda, e sono cose, archivi anche esclusivi, perché ad esempio ci sono tutte le riprese che lui faceva nelle campagne durante la viticoltura delle sue campagne, così, che io non le ho mai viste, ma neanche negli archivi dell'Istituto Luce o di altre cose. E quindi ecco, il film si compone di queste cose, cioè una ricerca di ciò che ancora della sicilianità esiste in Tunisia, passando dalla lingua, alla cultura, alla cucina, all'architettura. Cioè Tunisi è stata costruita, Tunisi coloniale, è stata costruita quasi interamente da maestranze italiane, anche da architetti italiani. Ci sono esempi di arte déco e di architetture déco bellissime a Tunisi, esclusive. E sono tutte cose che non si sanno. Cioè noi dalla Tunisia conosciamo solo il problema dei barconi, dei clandestini che arrivano, e che è tutto vero, però c'è una esperienza ricchissima di cose che i siciliani e gli italiani hanno lasciato e hanno preso da quel paese. E ti dico, noi abbiamo presentato il film, perché ormai il film è quasi da un anno che è uscito, sì. L'abbiamo presentato a Tunisi nel marzo e nel giugno dell'anno scorso, ci sono state proiezioni, guarda, veramente commoventi, sale pienissime, gente che non poteva entrare al cinema, e poi dibattiti, cose a cui noi non siamo più abituati qua, i dibattiti dopo il film che erano bellissimi, perché cioè Tunisi oggi che ha un humus culturale molto vivo, e quindi ci sono gruppi di giovani che fanno cinema, teatro, musica, intellettuali, le donne, che fanno tantissime cose, e ci sono esperienze molto belle, e loro, quello che i tunisini, gente che piangeva con le lacrime agli occhi, diceva: noi oggi abbiamo la nostalgia di quello che abbiamo perduto. E quello che abbiamo perduto cos'era? La multietnicità, che negli anni 60 la Tunisia, adesso non andiamo ad indagare problemi storici, ma comunque all'epoca avevano pensato bene di eliminare tutte le comunità straniere, perché giustamente loro volevano avviare la loro indipendenza, però come si dice, hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca, e quindi oggi loro vivono questa nostalgia e questo pentimento di aver eliminato tutto ciò che nella Tunisia aveva creato l'humus.
Certo, quindi la conferma di una terra tanto vicina, ma quanto piena di storie che noi non conosciamo e che vengono messe alla luce proprio con questo Siciliani d'Africa. Due cose al volo ti chiedo. La prima è, tra le tante persone anonime che hanno composto questa storia, c'è anche qualcuno che invece conosciamo tutti, perlomeno sì, di fama.
Sì, sì. Allora, nel film c'è una bella intervista con Claudia Cardinale, e tra l'altro la cosa interessante è che per la prima volta c'è un'intervista di Claudia Squitieri, che è la figlia, che per la prima volta ha accettato di essere, di solito sì. Claudia è una figlia, non compare mai nessuna, e questa volta invece insieme alla madre hanno fatto un bel discorso, hanno fatto una bella chiacchierata, e Claudia, tra l'altro Claudia Cardinale con la figlia anche, sono stati presenti a giugno alla proiezione nella quale lei era stata invitata, non solo a presentare il film, ma era stata invitata perché il comune della Goulette, un comune a nord di Tunisi, che storicamente...
Che era anche un po' uno degli epicentri, no, di dove vivevano gli italiani in Tunisia.
Sì. Ecco, il comune della Goulette insieme al Ministero della Cultura e via dicendo hanno fatto una settimana di festeggiamenti su Claudia Cardinale, addirittura gli hanno intitolato una strada alla Goulette. Abbiamo una strada oggi che si chiama Claudia Cardinale. Qui in Italia queste cose avvengono solo quando uno è morto, invece lì questa cosa avviene ed è stata una cosa molto bella. Ci sono state una settimana di festeggiamenti con iniziative, cose. Abbiamo fatto una giornata al SUC con lei, perché lei è ancora moltissimo conosciuta, quindi la fermano tutti, le fanno regali, la baciano, e lei non dice di no a nessuno, lei proprio è bravissima. Ecco.
Sì, sì, gli è rimasta proprio dentro questa esperienza. Marcello Bivona, allora volevo ricordare quando sarà possibile visionare questo tuo lavoro nei prossimi giorni e se ci sta ascoltando qualche insegnante, qualche centro culturale che fosse invece interessato a proporlo, come può fare?
Può contattarmi, non so, posso darti una mia mail.
Una mail, così uno ti può contattare con una mail?
Sì, allora Marcello Bivona, tutto senza punti, B di Bologna, Marcello Bivona, @yahoo.it.
Mentre invece per quanto riguarda l'immediato, la possibilità è lunedì.
Sarà lunedì 8 maggio, lunedì prossimo, quindi alle ore 21 al Cinema Palestrina, e colgo l'occasione per ringraziare l'organizzazione del Cinema Palestrina ed in particolar modo Domenico Di Noia, che è l'animatore del cinema. Ci sarà anche un dibattito, ci sarò io presente. Volevo dire un'ultima cosa, che il film è una produzione completamente indipendente, ha avuto il sostegno dell'Istituto di Cultura Italiano di Tunisi, quindi dell'Ambasciata Italiana, e dell'Università di Catania.
Quindi lunedì al Cinema Palestrina alle 21. E siamo già arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, e come sempre l'ultimo chilometro spetta al nostro Basil Buzz. Oggi il nostro book jockey Basil Buzz, con il suo vinile Microsolchi Umani, ha voluto omaggiare Marc Olivier Everett, frontman del gruppo statunitense degli Eels. Lo ha colpito la storia della tormentata vita di questo musicista. Everett nasce nel 63 nello stato della Virginia. Nell'82 il cadavere del padre, il noto fisico Hugh Everett, creatore dell'interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica, viene rinvenuto proprio dal giovanissimo Mark. Quell'evento complica ulteriormente un'adolescenza vissuta tra il dramma della sorella, che soffre di gravi disturbi psichici, alimentati anche dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, e problemi sociofamiliari, che non fanno che rafforzare il legame tra i due. Mark, dopo aver frequentato l'università di Richmond in Virginia, si trasferisce a Los Angeles, dove lavora prima in un autolavaggio, poi come tecnico del suono e assistente al backstage. In questi anni, rinchiudendosi nella cantina di casa con un registratore a quattro tracce, si cimenta in numerose registrazioni che lo porteranno nel 1991 a firmare un contratto con la Polydor, per la quale escono due album solisti che entrano nel circuito musicale indipendente, A Man Called E e Broken Toy Shop. Poi, nel 95, Mark Everett incontra il bassista Tommy Walters ed il batterista Butch, con i quali darà vita al progetto Eels. Basil Buzz oggi è partito da una frase del brano Ordinary Man del 2009, inserito nell'album Ombre e Lobo, e la frase è la seguente: nella città dei cuori freddi tutti recitano solo la parte. Qui è partito mixando il testo della canzone con alcune righe del romanzo incompiuto L'uomo senza qualità di Robert Musil. Il breve racconto, che andiamo ad ascoltarci, si intitola Un uomo non comune.
Vinile. Microsolchi umani.
Well, it's another warm day
the city of cold hearts. They all just play the part of who they are. And I'm here on my own. I'd rather be alone than try to be someone that I'm not. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man.
Quando Walter si alza al mattino e deve correre all'ufficio, quando lungo la giornata parla con la gente e verso sera torna a casa in un tram affollato, sente di essere un uomo non comune, chiamato a compiere qualcosa d'eccezionale. In quella città dai cuori freddi, anche nelle giornate più calde, dove tutti recitano solo una parte, Walter vede tutto in modo diverso. Lui può essere colpito da ciò che gli altri disattenti non vedono neppure. Walter non è mai indifferente e in ogni cosa vede ventura o sventura, e da ciò trae continuamente occasioni a fervi di pensieri. È una di quelle persone che esercita sugli altri una straordinaria attrazione. In sua compagnia ci si può occupare ininterrottamente di sé. Stare con lui procura un piacere che altrimenti si può ottenere soltanto a pagamento, nello studio di uno psicanalista o di uno psicologo, con la differenza che là ci si sente ammalati, mentre Walter aiuta la gente a considerarsi molto importante per ragioni che ancora sono loro sfuggite. Con questa attitudine a facilitare al prossimo la contemplazione di se stessi, un giorno ha anche conquistato Clarisse, eliminando tutti gli altri competitori.
And it's misunderstood what you've heard about me. I see why you would doubt me, but know this. No one has a right until they've fought my fight to understand just where I'm coming from. And it's that fight that brought me here today, exactly as I am. No ordinary man.
Eppure quando Walter torna a casa pieno di impressioni e progetti che forse sono maturi e nuovi come mai prima, avviene in lui uno scoraggiante mutamento. La mente resta limpida e il progetto è chiaro, trasparente, e spesso addirittura si scinde in due o più progetti che potrebbero disputarsi la priorità. Ma il collegamento fra il cervello e i primi gesti che sarebbero necessari all'esecuzione è come tagliato. Walter non si decide neppure a muovere un dito. Non si alza neanche dal posto dove è seduto e i suoi pensieri scivolano giù dal compito che si era proposto, come neve che si scioglie posandosi. Non percepisce lo scorrere delle ore. E all'improvviso è già sera. E allora si domanda se lo straordinario non sia altro che quando torna a casa a cenare e prendere il caffè con Clarisse, ascoltare il canto degli uccelli, fare una passeggiata, scambiare qualche parola con i vicini e lasciare tranquillamente passare il giorno. La vita umana in fondo è questo, pensa.
Well, it's another warm day in the city of cold hearts. It ends before it starts in their maze. But you're not like that. You know where it's at. The only rules you follow are your own. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man.
Per oggi è tutto. Vi lasciamo in compagnia di Samantha Fish. Buon fine settimana. Un abbraccio da Claudio Agostoni.
Dark shadow standing in a corner. Big party but no one there to warn her. Your kiss is like a death wish. He says we can keep it undercover. She knows one touch will put her under. Your kiss is like a death wish.